State ascoltando SBS Italian.
Sono Jacopo Iannelli, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Parliamo oggi di alcuni dei temi attualmente più caldi negli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump ha tenuto un discorso in prima serata alla nazione, in cui si è vantato dei progressi ottenuti in questo suo primo anno di mandato, soprattutto dal punto di vista economico. Il tycoon ha anche attaccato i suoi predecessori democratici e promesso una crescita ancora maggiore nel prossimo anno. Ne parliamo con il giornalista Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'agenzia ANSA ed esperto di politica statunitense. Buongiorno Giampiero.
Buongiorno a te Jacopo e buongiorno a chi ci segue.
Giampiero, in questo discorso di 18 minuti Trump ha parlato alla nazione. Quali sono stati i punti principali del discorso?
Intanto è stato un discorso breve, un discorso sullo sfondo natalizio del Diplomatic Room della Casa Bianca, un discorso che non ha avuto nulla di natalizio perché Donald Trump è parso a tratti irritato, a tratti quasi aggressivo, concitato nel parlare perché voleva dire evidentemente tante cose in un tempo relativamente breve, ha soprattutto cercato di convincere gli americani dei successi della sua politica economica, ma almeno a giudicare dai titoli e dalle analisi dei maggiori media USA non c'è riuscito, almeno non c'è pienamente riuscito. Trump ha detto: un anno fa eravamo un paese morto, oggi facciamo invidia al mondo. Ed ha insistito, anzi ha iniziato proprio dal concetto di avere ereditato un disastro dall'amministrazione precedente, dall'amministrazione Biden, puntando il dito contro il suo predecessore Joe Biden non una sola volta nel discorso, e ha assicurato che ora l'America è tornata e sta per conoscere un boom mai visto prima, anche grazie ai dazi da lui imposti, che sono la sua parola preferita e che hanno già fruttato, avrebbero già fruttato, 18.000 miliardi di dollari di investimenti. Pochi nel discorso, anzi direi pochissimi, riferimenti alla politica estera. Solo un cenno alla tregua a Gaza, quando ha detto: ho risolto 8 guerre, ho risolto la guerra a Gaza, portando la pace in Medio Oriente per la prima volta da 3.000 anni. Non sono mai state nominate l'Europa, l'Ucraina, il Venezuela, neanche la Russia. Due gli annunci: il dividendo dei guerrieri, una gratifica da $1,776 a tutti i militari in servizio, quasi 1,5 milioni di persone. La cifra evoca l'anno di indipendenza degli Stati Uniti, che dichiararono la loro indipendenza appunto nel 1776 e che stanno per festeggiare il 250° anniversario. E poi ha annunciato la nomina imminente di un nuovo presidente della Federal Reserve, la banca centrale, un nuovo presidente che sarà incline a ridurre di più e più in fretta il costo del denaro. Il mandato dell'attuale presidente Jerome Powell, tra l'altro nominato da Trump, scade l'anno prossimo, nel 2026. Annunciato in fanfara, l'intervento di Trump è stato divenuto parte dello sforzo che il presidente sta facendo per convincere gli americani che l'economia va bene e che loro stanno meglio di un anno fa, mentre i sondaggi mostrano che il tasso di approvazione del presidente è in calo, specie proprio sul fronte dell'economia.
Giampiero, volevo proprio chiederti, riguardo al tasso di approvazione che sembra in calo, sotto questo punto di vista come vanno interpretate le parole di Trump e che effetto pensi possano avere sull'opinione pubblica e sul consenso pubblico?
Beh, Trump è abituato a dire cose che non sono vere, come quella che i prezzi stanno scendendo e che l'occupazione va bene, vedremo fra un istante le contraddizioni, e a ripeterle in modo ossessivo fin quando la sua abitudine è la gente gli crede, i suoi elettori gli credono. Ora, con l'economia abbiamo avuto, sarà un test un po', se la gente crederà a Trump anche se i dati non sembrano confortare le sue affermazioni, oppure se succederà quello che è succeduto con Biden, i cui dati economici, inflazione a parte, erano tutti buoni, migliori di quelli di Trump, sia per la crescita che per l'occupazione, continuava a dire agli americani: guardate che le cose vanno bene, e gli americani continuavano a non credergli. Adesso con Trump succederà il contrario, che lui dice agli americani cose non vere e che gli americani gli crederanno. Non lo so, è già successo con Trump che questa strategia abbia successo. Vedremo se su questo punto avrà successo. Perché dico che non è vero? Perché, per esempio, lui ha detto che l'occupazione sta andando bene, però in realtà la disoccupazione ha toccato il suo massimo dal 2021 e al 4,6%, non era mai stata così alta dai tempi della pandemia. Discorso un po' diverso sui prezzi, perché il tasso di inflazione, che era l'ultimo valutato, calcolato, perché ricordo c'è stato negli Stati Uniti lo shutdown, cioè una parziale serrata dei servizi pubblici, e per il mese di settembre e di ottobre i dati sono rimasti incerti. Bene, a novembre l'inflazione è scesa al 2%, che sarebbe effettivamente il target della Federal Reserve, della banca centrale, ed era al 2,7, mi sembra 2,6, 2,7. Quindi sull'inflazione almeno l'ultimo dato segna effettivamente un miglioramento del costo della vita.
Siamo in compagnia del giornalista Giampiero Gramaglia. Giampiero, abbiamo parlato delle contraddizioni tra le parole di Trump e la situazione reale, il parziale dissenso da parte della popolazione. Voci critiche però giungono non solo dalla popolazione stessa. Infatti nei giorni scorsi è scoppiato un caso riguardante Susie Wiles, braccio destro di Trump e capo di gabinetto della Casa Bianca. Wiles è nota per mantenere un profilo basso e lavorare dietro le quinte, ma qualche giorno fa sono uscite alcune sue curiose dichiarazioni, rilasciate a un giornalista di Vanity Fair, e tra le varie cose ha definito Trump come una persona con una personalità da alcolista e il vicepresidente J.D. Vance un teorico della cospirazione. Come bisogna intendere questa vicenda e quali sono state le reazioni?
Allora, è una vicenda effettivamente piuttosto strana, perché è vero che Susie Wiles, che è abituata a collaborare con Trump da molto tempo, è stata con lui in varie campagne elettorali, e il posto di capo dello staff alla Casa Bianca è un po', almeno era stato letto, e probabilmente un po' un premio per la sua fedeltà, per la sua lunga militanza al fianco di Trump, e di per sé un posto che induce alla prudenza, alla cautela. In genere il capo dello staff non si espone sotto i riflettori della stampa in modo superficiale, e al fatto che abbia rilasciato delle dichiarazioni così un po' sopra le righe, apparentemente sopra le righe, a Vanity Fair, che non è la testata di riferimento della politica americana e non è di sicuro una testata di riferimento della infosfera trumpiana, già appare strano, e forse, non dico è caduta in una trappola, forse non ha valutato bene l'impatto delle cose che stava dicendo, anzi, anche se questo sembra strano per una personalità appunto molto sperimentata e molto consapevole della comunicazione trumpiana e dell'importanza che Trump dà alla comunicazione. Bisogna anche ricordare che il ruolo di capo dello staff della Casa Bianca è uno dei ruoli più usuranti dell'amministrazione. Mi pare, se non ricordo male, che nel suo precedente mandato Donald Trump abbia cambiato questo ruolo addirittura 5 volte, e per 3 volte si sia affidato a dei generali, coi quali poi sempre ha finito per litigare, per entrare in disaccordo. E Wiles ha resistito quasi un intero anno. Sembra anche che possa continuare a resistere, perché le ultime reazioni di Trump, almeno le ultime che io ho visto, alle dichiarazioni di Wiles sono di conferma della fiducia alla sua collaboratrice, che sta facendo un grande lavoro. Ora, è vero che Trump è capace di dire questo e il giorno dopo avvicendarla, però segnali di avvicendamento per ora non ne vengono. Certo, quella frase che Trump ha la personalità di un alcolizzato, messa in bocca alla sua più stretta collaboratrice, alla collaboratrice che lavora con lui da parecchi anni, suona strano. Forse lei voleva dire che è talmente dinamico, talmente imprevedibile nelle sue scelte, che può richiamare la figura di un alcolizzato, ma il presidente non ne esce bene, comunque la si voglia leggere e interpretare.
Giampiero, prima di salutarti ti faccio un'ultima domanda su un altro tema molto caldo per l'amministrazione Trump, ovvero quello della crisi con il Venezuela, che il presidente non ha citato nel suo discorso alla nazione, ma negli scorsi giorni Trump stesso ha annunciato un blocco totale delle petroliere venezuelane. In cosa consiste E qual è la situazione attuale tra i due paesi?
Tra i due paesi, in particolare tra i due leader dei due paesi, cioè il presidente Trump e il presidente venezuelano Nicolas Maduro, c'è una sorta di dialogo a distanza, dialogo a rimbalzo, progressivamente più aspro. E dire che i due si erano parlati, mi pare, il 21 novembre, sembrava che fosse un segnale positivo per l'evoluzione delle relazioni, anche se poi si è saputo che in pratica Trump in quella telefonata aveva dato i 7 giorni a Maduro, vattene entro il 28 novembre, gli avrebbe detto, se no scateno l'inferno, e in effetti in parte lo sta scatenando. La decisione del blocco navale, una delle tante decisioni controverse sul piano giuridico, sul piano della legalità internazionale del presidente Trump, significa che gli Stati Uniti si ritengono in diritto di sequestrare, come è già avvenuto per una petroliera, tutte le petroliere che escano da un porto venezuelano o entrino in un porto venezuelano. Questo in base a provvedimenti di sequestro disposti da un tribunale degli Stati Uniti, nell'ipotesi che così facendo il Venezuela venga economicamente strangolato, perché la maggior parte del suo reddito dipende dall'esportazione del petrolio, in particolare verso la Cina, che è il loro maggiore cliente. In più Trump continua a mantenere un apparato da mesi ormai, un apparato militare particolarmente forte, eccezionalmente forte, forte al di là di ogni necessità, se non fosse quella di un'azione ostile nei confronti del Venezuela, nei Caraibi, nelle basi di cui gli Stati Uniti dispongono nei Caraibi e nelle acque dei Caraibi, e ha anche portato questa sua guerra al narcotraffico nel Pacifico 2 giorni fa con l'affondamento di una imbarcazione nel Pacifico. Si andrà oltre? Trump ha detto, ha ipotizzato azioni sul terreno in Venezuela, forse si possono immaginare azioni a distanza sul Venezuela. Per il momento non è accaduto nulla di questo genere, ma certo la tensione è molto elevata e l'imprevedibilità di Trump non può farci escludere nulla.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.